Un buongiorno a tutti, benvenuti a Press Corner del 10 luglio del 2020. Leggiamo insieme gli articoli selezionati dalla redazione di Radio Città Aperta e cominciamo oggi con un articolo uscito su Internazionale del direttore Giovanni De Mauro di ieri, 9 luglio. Allora, problematici, si parla di armi, e poi è interessante perché l'immagine di copertina è proprio una manifestazione sulla morte di Giulio Regeni, quindi vi dà già la linea che segue questo interessante articolo. Allora, di tutti i commerci, uno dei più odiosi è quello delle armi, non solo per gli effetti che le armi producono, la morte e la sofferenza che contribuiscono a infliggere, ma anche per le risorse che sottraggono ad altro, per i soldi che costa produrle e comprarle. Nel 2018 la spesa militare italiana è stata di 25 miliardi di euro, l'1,4% del PIL. La spesa per la tutela dell'ambiente, tanto per fare un paragone, è stata dello 0,8%. E la spesa per gli armamenti è stata di 5,7 miliardi. L'Italia è anche esportatrice di armi fra i primi 10 paesi al mondo e 30 anni fa, il 9 luglio del 1990, per regolare proprio l'esportazione e l'importazione di armi, veniva approvata la legge 185 che vieta la vendita a paesi in guerra o dove sono violati i diritti umani. Nei primi 25 anni di applicazione della legge, i governi italiani hanno autorizzato vendite di armi per 65 miliardi di euro, valore a prezzi costanti, e solo negli ultimi 5 anni per 45 miliardi di euro. Si tratta in realtà di una legge avanzata e innovativa nei principi e nei meccanismi, ma che ha perso molta della sua efficacia a causa di modifiche e applicazioni non corrette, come dimostrano anche casi specifici degli ultimi anni, spiega la Rete Italiana per il Disarmo. Armi italiane sono state di recente vendute all'Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti, due paesi impegnati nel conflitto in Yemen, e a paesi definiti con un eufemismo problematici: Turchia, Turkmenistan, Qatar, Kuwait e anche all'Egitto. Amnesty International, Rete Disarmo e Rete per la Pace hanno lanciato la campagna Stop Armi Egitto per chiedere al governo italiano di rispettare la legge 185 e di non autorizzare la vendita al regime egiziano di due fregate FREMM in dotazione alla Marina Militare Italiana, a cui potrebbero aggiungersi 4 navi e 20 pattugliatori, 24 caccia multiruolo Eurofighter e 20 aerei addestratori M346, per un valore di circa 11 miliardi di euro. Sarebbe la più grande commessa che l'Italia ha autorizzato dal dopoguerra. Passiamo ora al Post, un articolo sulla rete 5G, i comuni italiani contro il 5G. Le reti 5G che consentiranno di scambiarsi dati molto più velocemente su smartphone, computer e numerosi altri dispositivi sono da tempo osteggiate con campagne e iniziative da chi sostiene che le onde radio siano nocive per la salute. Nelle ultime settimane, diversi comuni hanno preso provvedimenti e firmato ordinanze contro l'installazione delle antenne necessarie alla diffusione delle nuove reti 5G, considerandole pericolose per la salute, senza che però esistano evidenze scientifiche della sua pericolosità. Secondo il sito Alleanza Italiana per lo Stop al 5G, che si è fatto promotore di questa campagna, sarebbero più di 500 i comuni o gli enti italiani che in forme diverse hanno preso provvedimenti contro il 5G e tra gli ultimi in ordine di tempo c'è il comune di Reggio Calabria. Il 6 luglio il sindaco Giuseppe Falcomatà del PD ha firmato un'ordinanza che prevede il blocco dell'installazione delle antenne per il 5G. Falcomatà ha detto di aver preso il provvedimento sulla base del principio di precauzione perché non esistono certezze sugli effetti della nuova tecnologia. il principio di precauzione è la premessa della maggior parte delle ordinanze che in piccoli paesi, ma anche in capoluoghi di provincia come Vicenza, Udine, Grosseto e Siracusa, hanno bloccato la diffusione sul territorio della rete 5G. Recentemente all'elenco dei comuni che si oppongono al 5G si sono aggiunti quello di Aliana nel Pistoiese e quello di Martano in provincia di Lecce. Come massima autorità sanitaria locale ritengo che il progresso debba fare un passo di lato quando si ha a che fare con la salute dei cittadini, aveva dichiarato il sindaco di Aliana Luca Benesperi l'11 giugno scorso. Per più di un territorio fortemente antropizzato come il nostro, dove vi sono molteplici fonti di inquinamento. Non essendoci studi definitivi, ma comunque ampia letteratura a sostegno in base al principio di precauzione, questo provvedimento mira a tutelare la salute dei cittadini alianesi. A Martano l'ordinanza di blocco delle antenne è stata firmata la scorsa settimana, ma solo in provincia di Lecce ci sono altri 42 comuni che avevano preso provvedimenti simili nelle settimane scorse. Invece a Vicenza, Telecom e Wind 3 hanno fatto ricorso al TAR contro l'ordinanza firmata dal sindaco di Francesco Rucco che nel mese di maggio aveva sospeso la sperimentazione e l'installazione della tecnologia. Gli operatori di telefonia hanno chiesto l'annullamento del provvedimento ricordando di aver vinto nel 2018 un bando valido in tutto il territorio italiano per i diritti d'uso delle frequenze 5G. Telecom e Wind 3 parlano inoltre di un danno di immagine e un danno economico. In assoluto, la prima ordinanza anti-5G era stata firmata dal sindaco di Scanzano Ionico in Basilicata il 18 luglio del 2019, quindi meno di un anno fa. Per sostenere il blocco furono portati come prove studi sull'elettrosmog potenzialmente cancerogeno, ma anche una sentenza del TAR del Lazio che obbligava i ministeri dell'Ambiente, della Salute e dell'Istruzione ad avviare una campagna informativa sulle modalità d'uso e sui rischi per la salute e per l'ambiente connessi all'uso di telefoni cellulari cordless, con particolare riferimento ai soggetti più giovani e quindi più vulnerabili. Negli ultimi mesi, secondo il Corriere della Sera e Wired, il numero dei comuni che hanno preso provvedimenti del genere è sensibilmente aumentato e la causa sarebbe stata l'emergenza coronavirus. Secondo una teoria del complotto smentita dalla scienza, esisterebbe infatti un nesso tra i casi di contagio da coronavirus e le antenne 5G. Questa convinzione si sarebbe radicata in una parte dell'opinione pubblica che avrebbe condizionato le scelte di alcuni amministratori. Contemporaneamente alle battaglie dei comitati contro il 5G, nell'elenco delle priorità per il rilancio del paese, nel piano della task force guidata da Vittorio Colao, è stata inserita invece la richiesta di un'accelerazione della diffusione del servizio. Nella slide numero 27 del piano si manifesta la necessità di adeguare i livelli di emissione elettromagnetica in Italia ai valori europei, cioè così da alzare le soglie per accelerare lo sviluppo delle reti 5G. Nel documento c'è poi un passaggio che sembra un riferimento diretto ai sindaci contrari al 5G. Si chiede infatti di escludere l'opponibilità locale ai progetti citati in precedenza, se i protocolli nazionali sono rispettati. Nel recente decreto semplificazione approvato dal Consiglio dei Ministri, il cui testo non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il governo potrebbe intervenire per limitare la possibilità dei sindaci di bloccare lo sviluppo della rete, in particolare dando una lettura più restrittiva dei poteri dei primi cittadini concessi dalla legge 36 del 2001 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, punto d'appoggio giuridico delle ordinanze anti-5G. L'articolo 8,6 della legge dice infatti che i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Nella relazione illustrativa del decreto semplificazione, il governo ha introdotto una norma che modifica l'attuale disciplina che prevede che i comuni possano adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Una formulazione di questo tipo, però, secondo quanto scritto dall'avvocato Fulvio Sarzana su Agenda Digitale, sito che si occupa di tematiche riguardanti il digitale e la pubblica amministrazione, porterebbe a innumerevoli ricorsi dei comuni al TAR e alla Corte Costituzionale, dato che potrebbe essere considerato in contrasto con i poteri costituzionali degli enti locali. Andiamo ora al Globalist. La consulta boccia il decreto di Salvini, irragionevole negare l'iscrizione all'anagrafe ai rifugiati. L'ufficio stampa della Corte istituzionale ha fatto sapere che la disposizione del primo decreto sicurezza che preclude l'iscrizione all'anagrafe dei richiedenti asilo non è stata ritenuta dalla Corte in contrasto con l'articolo 77 della Costituzione sui requisiti di necessità e di urgenza dei decreti legge, ma è tuttavia in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, cioè che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Quindi sotto un duplice profilo, per irrazionalità intrinseca, poiché la norma censurata non agevola il perseguimento delle finalità di controllo del territorio dichiarate dal decreto di sicurezza, per irragionevole disparità di trattamento, perché rende ingiustificatamente più difficile ai richiedenti asilo l'accesso ai servizi che siano anche ad essi garantiti. Per questo la norma è stata dichiarata irragionevole. Una buona notizia in mezzo a un mare di difficoltà. E chiudiamo con alcune brevi notizie dall'internazionale per sapere cosa succede intanto nel mondo. In Australia e Cina, il 9 luglio, il primo ministro australiano Scott Morrison ha annunciato la sospensione dell'accordo di estradizione con Hong Kong dopo l'entrata in vigore nel territorio della nuova legge di Pechino sulla sicurezza nazionale. Morrison ha anche prorogato di 5 anni la durata del visto per circa 10.000 cittadini di Hong Kong che vivono in Australia. In Siria, invece, l'8 luglio, i governi Siria-Iran L'8 luglio i governi dei due paesi hanno firmato un accordo di cooperazione militare che prevede il rafforzamento del sistema di difesa antiaerea di Damasco. L'intesa è stata firmata dal ministro della difesa siriano Ali Ayyub e dal capo di stato maggiore iraniano Mohammad Bagheri. Dall'inizio del conflitto in Siria, l'aviazione israeliana ha condotto centinaia di raid nel paese. Ci spostiamo in America, Messico e Stati Uniti. L'ex governatore dello stato messicano di Chihuahua, César Duarte, è stato arrestato l'8 luglio a Miami, in Florida. Duarte, governatore dal 2010 al 2016, era ricercato dall'Interpol per l'appropriazione indebita di fondi pubblici per un valore di circa 52 milioni di dollari. Il governo messicano ha avviato le procedure per l'estradizione. E chiudiamo invece con il Perù. L'8 luglio il presidente Martín Vizcarra ha indetto le elezioni presidenziali e legislative per il 21 aprile 2021. Vizcarra, che non potrà candidarsi per un nuovo mandato, è diventato presidente nel marzo del 2018 dopo le dimissioni di Pedro Pablo Kuczynski, coinvolto in uno scandalo di corruzione legato all'azienda brasiliana Odebrecht. Chiudiamo qua Press Corner di oggi, buon proseguimento di ascolto.
One day I found a big book buried deep in the ground. I opened it, but all the pages were blank. Then, to my surprise, it started writing itself. One day I found a big book buried deep in the ground. shine.